Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Se tu sei salvato o salvata, tu hai un incarico da Dio, una missione. Se tu sei salvato, sei in missione. Il tuo incarico è di essere luce nel mondo, questo è fondamentale. Hai il comandamento, il mandato, tu, se tu sei credente, di predicare l'Evangelo ad ogni creatura. Tu fai parte di questa Chiesa universale e quindi quello è un comandamento per te. Hai doni spirituali con tanti comandamenti di adoperarli che a volte spesso richiede fatica e sacrifici, quasi sempre, adoperarli per il bene comune. Hai un incarico di vivere i tuoi ruoli, padre, madre, genitore, figlio, dipendente, membro di chiesa, cittadino, di vivere i tuoi ruoli come Dio comanda. Quindi noi tutti abbiamo incarichi da Dio. La nostra vita non è nostra. Non è che posso scegliere come voglio vivere. Se faccio così sono nel peccato. Non perché quello che faccio in sé è peccato, perché sto vivendo la mia vita. Non sto vivendo la vita che Dio mi ha dato. Mi preoccupo, prego per le mie cose. Quanto spesso tu contatti altri credenti cercando i loro beni? O solo aspetti che loro contattino te? Perché tu hai l'incarico di edificare gli altri. E se uno dice, ma non ho tempo, no, non è questo il problema, non hai cuore. Abbiamo tutti incarichi. Tu stai vivendo, adempendo gli incarichi che Dio ti ha dato, oppure siamo a volte così presi con le faccende, con gli impegni, con i problemi, che dimentichiamo che siamo cittadini del cielo, che noi siamo qui anziché già in cielo proprio perché Dio ci ha lasciato a portare avanti la sua opera sulla terra. E non è che a volte veniamo ostacolati soprattutto ad essere luce nel mondo perché abbiamo timore degli uomini e cosa potrebbero pensare e non parliamo di Dio. È molto importante che ci aiutiamo gli uni gli altri a adempiere i nostri incarichi da Dio. È molto importante che ci esortiamo, ci incitiamo a vicenda a portare avanti gli incarichi che Dio ci ha dato. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Nel nostro studio della prima epistola a Timoteo, vediamo che Paolo ripetutamente esorta, incita Timoteo ad adempiere il suo incarico. E quindi vogliamo riprendere il nostro studio di Primo Timoteo oggi e vedremo che quello che serviva a Timoteo serve anche a noi. Paolo scrisse questa lettera a Timoteo per istruirlo su come doveva svolgere il ministero ad Efeso. C'erano vari problemi in quella chiesa. La chiesa aveva bisogno anche di essere rinforzati. I problemi dovevano essere risolti, dovevano essere rinforzati. Però non solo Paolo scrive a Timoteo per dire cosa doveva fare. Scrive a Timoteo anche, vedremo ripetutamente nella lettera, a spronarlo a farlo. Perché Timoteo spesso si ritirava indietro. Era timido, aveva timore degli uomini, il lavoro sembrava troppo grande per lui. Allora, nel versetto 3 di capitolo 1 abbiamo letto che Paolo aveva dato un incarico a Timoteo di far tacere uomini che insegnavano dottrine sbagliate. Doveva far tacere. Non è facile. Se c'è chi insegna una cosa sbagliata, non è che vogliono essere fermati. Anzi, è difficilissimo. Allora, vi leggo 3 e 4 di capitolo 1, leggendo di questo incarico. come ti esortai quando andai in Macedonia, rimani in Efeso per ordinare alcuni di non insegnare dottrine diverse e di non occuparsi di favole e di genealogie senza fine, le quali producono controversie piuttosto che l'opera edificatrice di Dio che è in fede. Quindi questo incarico grande di far smettere ad insegnare cose false. Poi nel versetto 5 Paolo lascia sua spiegazione a Timoteo. Lui stava parlando di questo incarico. Come spesso fa, Paolo lascia quel discorso per parlare della legge. E cosa serve? Il fine della legge cos'è? È l'amore. E poi parla di se stesso come grande peccatore che è la prova dell'immensità della grazia e del perdono di Dio, che chiunque può essere perdonato, perché io sono stato perdonato, dice Paolo. Guardate quanto ero terribile come peccatore, e Dio ha perdonato me, quindi chiunque può essere perdonato. Quindi dopo questa piccola interruzione, Paolo riprende il suo discorso con Timoteo nel versetto 18, parlando dell'incarico che Timoteo aveva ricevuto. Evidentemente Timoteo era timoroso e non stava portando avanti pienamente il suo incarico, e Paolo usa questa epistola come secondo Timoteo, lo troviamo anche lì la stessa cosa, per incoraggiare e incitare Timoteo a non avere timore di quello che potevano dire gli altri, ma a svolgere fedelmente il suo incarico, il suo ministero. Quello che leggiamo adesso in versetti 18 a 20, il brano che vogliamo vedere oggi, serviva per stimolare Timoteo a non venire meno nel ministero che aveva ricevuto da Dio. Quindi seguite mentre leggo 1 Timoteo 1 da 18 a 20. Ti affido questo incarico, o figlio Timoteo, in accordo con le profezie fatte in precedenza a tuo riguardo, perché tu combatti in virtù di esse un buon combattimento, avendo fede e buona coscienza, poiché alcuni, avendola rigettata, hanno fatto naufragio nella fede. Tra questi vi sono Emeneo e Alessandro, che io ho dato in mano di Satana, perché imparino a non bestemmiare. Il punto principale di questo brano è che Paolo sta incoraggiando, esortando Timoteo ad essere fedele all'incarico che aveva ricevuto. Questo è il punto principale. Allora, in greco la parola incarico viene tradotto come comandamento. La stessa parola viene tradotto comandamento nel versetto 5. Il fine del comandamento è l'amore. Qui era il fine del comandamento, la stessa parola qui è l'incarico, potrebbero scambiarsi. Poi nel versetto 3 troviamo la stessa parola in forma verbale, ordinare viene tradotto. Quindi un ordine sarebbe un incarico, un comandamento, e qui viene detto la stessa parola in forma verbale, ordinare, no? E lui dice allora di ordinare alcuni a non insegnare. Tramite la Bibbia Dio ci dà ordini, ci dà incarichi, ci dà comandamenti. Stessa parola tradotto tre modi. Dio ci comanda come vivere la vita cristiana. La nostra vita non è nostra. Siamo stati comprati a caro prezzo. Appartenete, dice Dio, al Signore. È già un grandissimo sbaglio di tanti è di vedere la vita come la mia vita e poi io decido cosa dare a Dio. Devo prima stabilirmi con scuola, con lavoro, con la famiglia, poi avrò più tempo per Dio. Come se fosse la mia vita. Come se dipendesse da me. Ma Salmo 127 insegna se l'Eterno non edifica la casa, in vano si affaticano gli edificatori. Noi siamo soldati arruolati dal grande comandante Gesù Cristo, e un soldato in servizio non si immischia in altre cose. È fedele al suo comandante, sempre pronti agli ordini. Noi siamo soldati. Paolo esortava Timoteo a impegnarsi nell'incarico che aveva ricevuto da Dio tramite Paolo. Mentre consideriamo queste esortazioni che Paolo dà a Timoteo, prego che ciascuno di noi rifletterà sull'importanza di impegnarci in quello che Dio ci ha dato da fare. La Chiesa cresce, Efesini 4, quando è che la Chiesa cresce? Ricordate? Quando tutte le parti sono ben legate insieme e dal vigore di ogni singola parte la Chiesa crescita, tutto cresce insieme. Quindi dobbiamo riconoscere noi facciamo parte della Chiesa in cui Dio ci ha messo. Dobbiamo essere ben connessi. Dobbiamo solo ognuno dare, perché la Chiesa cresce solo in quell'occasione. Paolo sprona Timoteo facendo riferimento alle profezie fatte in precedenza a riguardo a Timoteo. Anche parla di quelle profezie in capitolo 4, 1 Timoteo 4, versetto 14. Vi leggo quel brano. Non trascurare il dono che è in te, che ti è stato dato per profezia, con l'imposizione delle mani da parte del collegio degli anziani. Ricordate che stiamo leggendo del periodo prima che fosse scritto il Nuovo Testamento, in cui c'erano ancora gli apostoli, rappresentanti diretti di Cristo, e poi avevano in quel periodo i loro delegati come Timoteo. Qualche volta Dio parlava alla Chiesa in quell'epoca, non spesso, ma abbiamo qualche rara occasione tramite profezie, non che avevano ancora il Nuovo Testamento. Per quanto riguarda Timoteo, si presume che quando Paolo aveva chiesto a lui di accompagnarlo nel ministero, che c'era una radunanza, ricordate che Timoteo fu visto bene dai credenti in due città, la sua e le città vicino, quindi vuol dire che aveva svolto il ministero Timoteo sia qua che là, molto attivo, e Paolo volle che venisse con lui, e posso immaginare che gli anziani della chiesa, probabilmente in queste occasioni, avevano riconosciuto che Dio stava chiamando Timoteo al ministero, avevano imposto le mani, che è un segno di riconoscere, eccetera, e c'era una profezia, le profezie a suo riguardo, che lui sarebbe stato usato da Dio, avrebbe svolto certo ministero. E Paolo ricorda Timoteo della sua chiamata, dicendo: tu sai a quello che Dio ti ha chiamato, sii fedele alla tua chiamata. Allora, io so che Dio ha chiamato me ad essere un marito. Io so che Dio ha chiamato me ad essere un membro di chiesa. Io so che Dio ha chiamato me ad essere un padre. Io so che Dio ha chiamato me a parlare con altri di Cristo. E Dio dice: sii fedele alla tua chiamata. In questa epistola è uno dei punti principali di Paolo. Allora, oggi abbiamo la Bibbia completa e non servono più le profezie. Abbiamo la piena rivelazione di Dio nella Bibbia. Ma il punto principale di Paolo non è le profezie, è di spronare Timoteo ad essere fedele a quello a cui era stato chiamato. Ad incitare Timoteo a portare avanti gli incarichi che Dio aveva dato a lui. Conoscendo la tendenza di Timoteo di ritirarsi, probabilmente per timore, come leggiamo varie cose, Paolo lo esorta, ricordandolo che aveva ricevuto questa chiamata da Dio, e così era importante combattere un buon combattimento. Cos'è il combattimento della vita cristiana? Fermiamoci un attimo là. Qual era il combattimento di Timoteo? Svolgere qualsiasi ministero è un combattimento. In Efesini 6, vi leggo, versetti 10 a 13, Paolo parla del nostro combattimento. Questo per tutti i veri credenti. Ve lo leggo. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo. Poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di quest'età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Perciò prendete l'intera armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. Non solo Timoteo aveva un buon combattimento da combattere. Ognuno di noi, che è un vero credente, fa parte di questo combattimento, perché il nostro nemico, Satana, combatte contro di noi. Inoltre, ogni credente è chiamato a combattere per la gloria di Dio. E siamo chiamati a combattere per espandere il regno di Dio. Ognuno dovrebbe vedere questo come il proprio incarico, perché lo è. Allora, ci sono diversi tipi e livelli di combattimenti. In un certo senso, più grande la responsabilità, più duro il combattimento. Chi guida la Chiesa, Timoteo, doveva mettere in ordine una Chiesa, doveva far tacere, far smettere ad insegnare uomini che insegnavano cose false e raramente vogliono smettere. Leggiamo le lettere di Paolo e troviamo caso dopo caso dove doveva mettere in ordine grossi problemi dove non volevano le persone cambiare. Timoteo aveva grande responsabilità in questa Chiesa. E più grande la responsabilità, più grande i combattimenti. Quindi Timoteo aveva un duro combattimento. Era tentato di venire meno. Era intimorito. Aveva bisogno di essere incoraggiato. Aveva bisogno di essere incitato. Incitato a combattere un buon combattimento. E anche noi. Anche noi abbiamo bisogno di essere incoraggiati e stimolati, perché abbiamo noi duri combattimenti, abbiamo spesso timori, spesso ci sentiamo deboli davanti a quello che Dio ci chiama a fare. Chi fa il genitore che non arriva a punti a dire non ce la faccio? Credo che ogni genitore onesto nel mondo arriva a dire non ce la faccio. È un pensiero che arriva quando guardiamo alle nostre debolezze di fronte all'impegno che Dio ci ha dato. Essere il marito o la moglie che Dio chiama, ci chiama a fare, non è possibile nella carne. Essere membri di chiesa, ma io non ho tempo di usare i miei doni, non tanto. Questo menzogno ci viene in testa e spesso non ci sentiamo di adempiere pienamente di vari incarichi che Dio ci ha dato. E abbiamo bisogno di chi ci viene accanto per incoraggiarci, spronarci, stimolarci. E quello che stiamo vedendo in questa lettera è che Paolo sta venendo ancora, perché lo fa altrove, accanto a Timoteo per spronarlo. Cosa vuol dire combattere il buon combattimento? Cosa vuol dire buon combattimento? Perché anche noi dobbiamo combattere il buon combattimento. Un buon combattimento è un combattimento in cui noi rimaniamo fedeli agli incarichi che Dio ci ha dato. Con fedeltà, con perseveranza e con costanza. Un buon combattimento è un combattimento in cui non molliamo, ma confidiamo in Dio e andiamo avanti. Un buon combattimento è sempre nella forza del Signore, perché la nostra forza non basterebbe mai. Un buon combattimento è quando non confidiamo in noi stessi e quando non ci appoggiamo sul nostro intendimento, sulle nostre capacità, ma confidiamo in Dio e nella forza di Dio e confidiamo in quello che Dio dichiara. Così Dio riceve tutta la gloria. Questo è un buon combattimento. Mi fermo qua per ricordarci che anche noi abbiamo da combattere il buon combattimento. Se siamo in Cristo, abbiamo da combattere il buon combattimento. Non abbiamo il ministero preciso che aveva Timoteo, ma abbiamo da combattere per promuovere il regno del nostro Dio glorioso. Abbiamo da combattere per annunciare l'Evangelo attivamente alle persone intorno a noi. Abbiamo l'incarico immenso di essere ben connesso gli uni con gli altri per usare i nostri doni spirituali e anche ricevere per crescere la Chiesa. Ma di natura non pensiamo al regno di Dio. Di natura siamo presi con le nostre faccende. Siamo presi con i bisogni economici. Siamo presi con situazioni in casa. Siamo presi con tutte cose necessarie, sì, ma non devono avere il primo posto nel nostro cuore. Gesù sa quello che è necessario per noi. Dio ci ha creato. Non è che Dio sa che abbiamo bisogno di cibo e di una casa? Non è che Gesù ci insegna non siate in ansia per quello che mangerete, per quello che vi vestirete? Dio sa, il vostro Padre Celeste sa che avete bisogno di queste cose? Voi cercate per primo il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Quanto è facile. Ma io devo provvedere. La mia famiglia dipende da me. Devo provvedere. Se non lavoro io, come posso sposarmi e avere una moglie? Se non lavoro, come posso fare? Devo. Gesù dice, non siate in ansietà per queste cose. Il Padre vostro sa questo. Cercate per primo rendere Dio e la sua giustizia, e queste cose vi saranno sopraggiunte. Di natura trascuriamo gli incarichi che Dio ci dà. Abbiamo il buon combattimento da combattere e spesso molliamo, spesso trascuriamo, spesso ci stanchiamo e quindi abbiamo bisogno di essere incoraggiati a vicenda. Uno degli impegni più importanti nella vita cristiana è di aiutare gli uni gli altri a non stancarsi, a combattere il buon combattimento. Abbiamo bisogno, se tu ti trovi con altri credenti e non state spronando l'uno l'altro, incoraggiando l'uno l'altro, è una serata sprecata. Ci serve questo, costantemente. Abbiamo tutti bisogno di vedere più di Cristo. Paolo fa questo a noi. In Galati 6, vi leggo 9-10. Notate come Paolo ci sprona a non stancarci a fare del bene, il buon combattimento. Leggo. Ora, non veniamo meno nell'animo facendo il bene. Se infatti non ci stanchiamo, raccoglieremo a suo tempo. Mentre dunque abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma principalmente a coloro della famiglia della fede. In questo brano Paolo ci esorta a non stancarci dal fare il bene, che fa parte del nostro buon combattimento. Ebrei 10, un'altra esortazione di spronarci, incitarci a vicenda. Leggo proprio questo, dobbiamo aiutarci gli uni gli altri. Ebrei 10, 23, 25. Riteniamo ferma la confessione della nostra speranza, perché è fedele colui che ha fatto le promesse. E consideriamo gli uni gli altri per incitarci ad amore e a buone opere, non abbandonando il radunarsi assieme di noi, come alcuni hanno l'abitudine di fare, ma esortandoci a vicenda. Tanto più che vedete approssimarsi il giorno. Dobbiamo incitarci ad amore e a buone opere. Sono aspetti centrali del buon combattimento. Amare veramente gli uni gli altri e compiere buone opere, usare i nostri doni, evangelizzare. Dobbiamo incitarci perché di natura ci rallentiamo in questo. Di natura veniamo presi, di natura siamo pigri, di natura siamo presi con le faccende. Siamo presi con i nostri bisogni economici e pratici e di famiglia. E perciò dobbiamo considerare gli uni gli altri. Ah, vedo, cosa vuol dire quello? Vedo che lui, vedo che lei si sta lasciando andare, preso con le faccende, non sta dedicandosi all'opera di Dio. Devo incitarlo, devo incitarla, come domani loro vedono me, mi considerano e riconoscono che sto sfiando gli occhi da Dio. E devono incitarmi. Abbiamo bisogno l'uno degli altri. Vedo che è intimorato, vedo che è stanco, vedo che è scoraggiato. Devo considerare per poi venire accanto e incitare all'amore e a buone opere. Paolo sta facendo quello con Timoteo in questa epistola. E noi dobbiamo fare gli uni con gli altri. Il peso di Timoteo era grande. Lui era giovane e posso immaginare, essendo così giovane, che probabilmente doveva fermare uomini molto più anziani di lui, che stavano insegnando cose sbagliate. E non è facile. Non è facile far tacere chi non vuole tacere. Vi dico io, non è una cosa né piacevole né facile. Timoteo aveva grandi incarichi, noi abbiamo l'incarico di usare i nostri doni spirituali per edificare gli altri. Abbiamo tutti quanti doni spirituali e Dio ci comanda a usare questi doni attivamente per il bene comune. Quindi abbiamo un incarico importantissimo, oltre a quello di tutti i ruoli che abbiamo, marito e moglie, genitori, eccetera. Abbiamo tutti questi incarichi. Impegniamoci a fare quello che Dio ci chiama a fare, ma ancora di più, in base a questo brano, impegniamoci a stimolare gli uni gli altri. Continuando in quello che Paolo dice a Timoteo, nel versetto 19 Paolo dichiara che Timoteo dovrebbe avere la fede e una buona coscienza. Leggo da 18 a 20 e notate questi due termini. Ti affido questo incarico, o figlio Timoteo, in accordo con le profezie fatte in precedenza al tuo riguardo, perché tu combatti in virtù di esse un buon combattimento, avendo fede e buona coscienza. Poiché alcuni, avendola rigettata, hanno fatto naufragio nella fede. Tra questi vi sono Emeneo e Alessandro, che io ho dato in mano di Satana, perché imparino a non bestemmiare. È assolutamente fondamentale avere fede. Non possiamo combattere il buon combattimento senza la fede. La fede è quando guardiamo a Dio e non a noi stessi. La fede è quando dipendiamo dalla potenza di Dio che opera in noi. La fede è quando dico: Signore, io metterò prima il tuo regno, ma tu devi pensarci per farmi avere un lavoro o abbastanza soldi per mantenere la famiglia. Quello è fede. Non è quella fede? Io obbedisco. Perché tu dici questo, allora io non so come farai, ma mi fido che tu farai, quello è fede, anziché appoggiarmi sul mio intendimento. La fede è di dire: Padre, io faccio quello, anche se potrebbero scatenarsi contro di me, ma mi fido di te. Allora, voglio essere sicuro di farlo nel modo giusto, con il cuore giusto, ma mi fido di te. Dobbiamo camminare per fede, tenendo gli occhi fissati su Gesù Cristo. Solo così possiamo combattere il buon combattimento. Quindi Paolo ricorda Timoteo che doveva combattere con fede, perché solo così si può vincere. E poi Paolo dichiara a Timoteo che deve avere una buona coscienza. Se ricordate, Paolo ha già parlato della buona coscienza nel versetto 5. Voglio leggervi quello di nuovo. Ora, il fine del comandamento è l'amore, che viene da un cuore puro, da una buona coscienza ed una fede non finta. La buona coscienza. La Bibbia ne parla varie volte, è molto importante. Che cos'è una buona coscienza? Una buona coscienza è la coscienza che è pura, perché la persona ascolta la sua coscienza. Confessa i peccati che la coscienza fa notare e cammina nella santità. Quando uno vive così, allora avrà una buona coscienza. La buona coscienza è la coscienza dove Dio mi parla. E anziché ignorare la voce, anziché ignorare, e dai, non importa, no, anziché far tacere, io ascolto. E se mi mostro una via sbagliata, io confesso quella via, cambio direzione. Se mi dice che dovrei parlare con quella persona, io parlo con quella persona. Se dice che dovrei fare una certa cosa, io lo faccio. Non cerco di scusarmi, negare, ignorare. Quella è una buona coscienza. Ma cosa succede se un credente non ascolta la sua coscienza? Cosa succede quando la coscienza ci parla, ma la ignoriamo e rigettiamo quello che ci dice? Può essere un rigetto cosciente, dove io so quello che mi dice e gli dico no, io voglio fare quello comunque, oppure può essere una cosa subdola, dove non è cosciente, ma io, la mia coscienza mi parla ed io non ascolto e penso ad altre cose, cercando di non stare in silenzio per ascoltare, alla fine non lo faccio. In tutti i casi ho rigettato quello che mi ha detto la coscienza. Cosa succede quando facciamo tacere la coscienza? Chi non ascolta la coscienza, o come dice Paolo qui, chi rigetta la coscienza, fa naufragio nella fede. Fa naufragio. Allora, nessuno di noi, di quello che so, ha fatto un lungo viaggio in mare, ma forse un traghetto per varie ore, sì, è un bel lungo, ok? Qualcuno ha fatto il traghetto. Fare naufragio è una cosa terribile. Rigettare quello che ci dice la nostra coscienza ci fa fare naufragio nella fede. Paolo parla a Timoteo di due uomini, uomini attivi nel ministero, che avevano rigettato la coscienza e così avevano fatto naufragio nella fede. Questi erano Emeneo e Alessandro. Cioè questi due uomini avevano rifiutato di dare retta alla loro coscienza. Evidentemente le loro coscienze avevano parlato con loro, ma non volevano ascoltarle e così sono continuati nel peccato e così hanno fatto naufragio della fede. Pensate con me, cos'è naufragio? La maggioranza di noi non andiamo spesso al mare, nel mare su una nave. Paolo viaggiava spesso in nave, ma non solo viaggiava, aveva fatto naufragio andando a Roma, era prima di questa lettera. E se ricordate, la nave è stata totalmente distrutta, tutta la merce persa, ma peggio ancora, se non fosse stato per la grazia di Dio che ha concesso a Paolo la vita di quelli che viaggiavano con lui, sarebbero stati tutti morti. Normalmente sarebbero stati tutti morti, tutto perso. Quindi un naufragio era un disastro terribile. E quando Paolo sceglie come esempio il fatto che quando non ascoltiamo la coscienza faremo naufragio nella fede, sta parlando dei danni terribili che arriveranno a chi ignora la propria coscienza. A quel punto non c'è nemmeno chiaro frutto della salvezza. Si prega che ci sia, ma non è chiaro. È una condizione terribile ed estremamente pericolosa. Per quanto riguarda questi due uomini, Alessandro e Emeneo, non sappiamo tanto, ma Emeneo abbiamo un altro brano che parla di lui, ve lo leggo io. Secondo Timoteo 2, 16 e 18. Evita i discorsi vani e profani, perché fanno progredire nell'impietà, e la prole di questi andrà rodendo come la cancrena. Fra costoro sono Emeneo e Fileto, i quali si sono sfiati dalla verità, dicendo che la risurrezione è già avvenuta, e sovvertono la fede di alcuni. Evidentemente Emeneo era uno che insegnava, ma poi si era sfiato dalla verità, continuava a insegnare cose false, e lui sovvertiva la fede di alcuni. Che grande, grande naufragio della sua fede. Ma quello che mi colpisce qui, ci sono sempre e ci saranno sempre uomini che insegnano cose false. Ma mi colpisce il cuore di Paolo. È un esempio per me. Io voglio avere questo cuore. Notate come Paolo reagisce. Sapendo che Alessandro e Meneo avevano provocato danno all'opera di Dio, rigettando la loro coscienza. Leggo di nuovo 19 e 20. Avendo fede e buona coscienza, poiché alcuni, avendola rigettata, hanno fatto naufragio nella fede. Tra questi vi sono Emeneo e Alessandro, che io ho dato in mano di Satana, perché imparino a non bestemmiare. Paolo dichiara che aveva dato questi due uomini in mano di Satana. Cosa vuol dire questo? E qual era lo scopo di Paolo? Era come maledire qualcuno? Era una forma di vendetta? No, assolutamente no. Questo era un atto di amore da parte di Paolo. Consegnare loro nelle mani di Dio era amore da parte di Paolo. Vi spiego. Quando uno è in Cristo e fa parte della Chiesa e cammina in santità, viene protetto da Dio. Satana non può fare nulla a quel credente. Noi non dobbiamo parlare di Satana. Noi non dobbiamo pregare contro Satana. Noi non dobbiamo temere Satana. Minimamente. Dobbiamo temere solo Dio. La Bibbia dice questo. Temete Dio. Non dobbiamo temere Satana. Temete Dio. E se tu cammini guardando a Cristo, ci penserà Dio a Satana. Tu non devi. Assolutamente. Ma se uno viene dato in mano di Satana, se uno vive nel peccato e per esempio viene scomunicato, viene dato in mano di Satana, Dio ritira la sua protezione e quella persona non ha più la protezione di Dio da Satana. Allora Dio lascia Satana di fare del male a quella persona. Terribile male, e la persona non può scappare. Perché Dio ha ritirato la sua protezione. Vedete, nessuno riesce a scappare da Satana, ma ci pensa Dio, e così non dobbiamo temere Satana. Ma se Dio ritira la sua protezione, se uno viene dato in mano a Satana, fa a lui quello che ti pare. È terribile per quella persona. Se ricordate, Paolo aveva dato un altro in mano di Satana. In 1 Corinzi capitolo 5 c'era quell'uomo con la fornicazione così terribile che un uomo teneva la moglie di suo padre. Alla luce di quel grave peccato nella chiesa, Paolo scrisse ai Corinzi, ai credenti, in 1 Corinzi 5 da 3 a 5 e notate quello che dice, vi leggo. Ora io, assente nel corpo ma presente nello spirito, ho già giudicato come se fossi presente colui che ha commesso ciò. Nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, essendo riuniti assieme a voi e il mio spirito, con il potere del Signore nostro Gesù Cristo, ho deciso che quel tale sia dato in mano di Satana, a perdizione della carne, affinché lo spirito sia salvato nel giorno del Signore Gesù. Questo vuol dire togliere la protezione di Dio, lasciando a Satana fare del male a quella persona al punto della perdizione della carne, la morte fisica. Proprio di dire di lasciare a Satana di fare talmente male a quella persona che muore fisicamente, perdizione della carne. Però notate che Paolo dice questo in Corinzi affinché lo spirito di quella persona sia salvato nel giorno del Signore. In altre parole, lasciando a Satana fare male terribile alla persona, al punto di fare morire soffrendo fisicamente, potrebbe spingere la persona al ravvedimento, in modo che l'anima fosse salvata nel giorno del Signore. E questo nostro brano dice la stessa cosa. Vi leggo ancora. Tra questi vi sono Emeneo e Alessandro, che io ho dato in mano a Satana perché imparino a non bestemmiare. Dando Alessandro e Mineo in mano di Satana lascerebbe che avessero terribili sofferenze, con lo scopo che poi si ravviderebbero e così imparerebbero a non bestemmiare, tornerebbero a camminare in santità. Lo scopo di Paolo non era di volere il male a loro. Lo scopo di Paolo era la loro salvezza. E per quello che, per proteggere la Chiesa e per la loro salvezza, dà loro in mano di Satana, sperando nel vero ravvedimento. Certamente c'è il atto di purificare la Chiesa. Cioè, purificare la Chiesa. Quando c'è qualcuno che sta danneggiando la Chiesa e vengono avvertiti e non si ravvedono, esiste la scomunica, che serve anche per purificare la Chiesa. Probabilmente oggi come oggi non viene praticato abbastanza. Ma lo scopo non è di punire la persona, lo scopo è purificare la Chiesa e poi, dando la persona in mano a Satana, perché quando viene scomunicata, viene dato in mano di Satana, se è fatto nel nome di Cristo, cioè secondo la volontà di Dio, si prega che la sofferenza che quella persona avrà lo spingerà al ravvedimento. Quindi, questo brano, questa esortazione di Paolo a Timoteo ci ha mostrato varie cose importanti. Abbiamo visto che come Timoteo aveva ricevuto un incarico, anche noi abbiamo degli incarichi, incarichi importantissimi. Il regno di Dio cresce in base a quanto noi portiamo avanti fedelmente gli incarichi che Dio ci ha dato. Paolo riconosceva che Timoteo era debole, che era timido, che aveva timore. E perciò Paolo scrisse questa lettera per incoraggiare e spronare Timoteo. Ricorda Timoteo della sua chiamata per incitarlo a combattere il buon combattimento. Abbiamo visto che Timoteo aveva bisogno di questo incoraggiamento e anche noi abbiamo bisogno sia di ricevere incoraggiamento e incitazioni, sia di dare incoraggiamenti ad altri. Quindi uno degli impegni più importanti che ne abbiamo come credenti è di incoraggiarci e incitarci gli uni gli altri ad amore e a buone opere, affinché possiamo tutti combattere un buon combattimento. Quindi io prego che ognuno di noi che è credente avrà un grande impegno di scegliere di parlare delle cose di Dio con altri credenti in qualunque opportunità che c'è. Abbiamo tantissimo bisogno di questo, di sentirci e non aspettare che gli altri chiamano te. Questo è un egoismo brutto. Va bene che chiamano anche te, ma prenditi il telefono, chiama anche tu, dicendo ho bisogno, non sono abituato a pensare ad altri. Signore, voglio cambiare oggi. Non importa quanti anni hai e quanti anni sei nel Signore. Grazie a Dio, noi possiamo camminare in avanti al punto che siamo arrivati. Quindi abbiamo bisogno gli uni degli altri. E per poter combattere il buon comandamento abbiamo bisogno di fede e una buona coscienza. Fede, guardando continuamente a Dio. Fede, ci aiutiamo a vicenda ad avere fede quando ricordiamoci di Dio, della sua fedeltà, delle sue promesse, della sua presenza. Abbiamo bisogno gli uni degli altri per avere una fede forte, perché solo con la fede forte possiamo combattere. Abbiamo bisogno di una buona coscienza e quindi quanto è importante ascoltare la coscienza. Se la tua coscienza ti parla, ascoltala. Ricordate in Romani 14, parlando di chi è debole e chi è forte, e poi dice in Romani 14, 23, che tutto ciò che non viene dalla fede è peccato. Questo sta parlando della coscienza. Se tu stai per fare qualcosa e non hai fede, convinzione, questo so che è da Dio, c'è quel po' di dubbio, quella è la tua coscienza. Ascolta la tua coscienza. Se fai... scopri dopo, no, era da Dio, non era peccato, bene, non hai peccato evitandolo, avrai peccato facendo, non essendo certi. Non dobbiamo non voler essere visto male dagli altri. Come credenti, ti trovi in certi ambienti e credenti che non hanno visto cose che hai visto tu. Qual è la tendenza? Voler adeguarci a loro. Non essere troppo diversi, che quello è difficile. Lo so, lo so. Ma se Dio mi ha mostrato qualcosa, non devo adeguarmi a quello che dicono gli altri credenti. Devo essere fedele, io. Devo ascoltare la coscienza. Qualunque cosa che faccio, devo ascoltare la coscienza che deve essere addestrata dalla parola di Dio. Allora, se la mia coscienza non mi parla, ma la parola di Dio dice che è vietato, devo ascoltare la parola di Dio. Si può avere una coscienza non ben addestrata, ma spesso Dio parla tramite la coscienza, quando neanche magari conosco bene un certo brano, ma la coscienza mi parla. Ascoltiamo le nostre coscienze. Perché se noi non ascoltiamo le nostre coscienze, faremo naufragio della fede. È la cosa peggiore che può succedere ad un credente. Perdiamo la protezione di Dio. Cadiamo nelle mani di Satana e viene messo in dubbio, in dubbio perfino la salvezza. O prego che noi saremo impegnati ad essere ben connessi gli uni con gli altri. Io prego che avremo contatto gli uni con gli altri, non per parlare del lavoro e questo e quell'altro, non per innalzare noi stessi, ma per parlare di Dio, i comandamenti di Dio, le promesse di Dio, la fedeltà di Dio, la gloria di Dio, affinché possiamo impegnarci agli incarichi che Dio ci ha dato per portare gloria al nostro Re in attesa di vederlo. Viviamo gli incarichi che abbiamo, usiamo i doni spirituali che Dio ci ha dato, impegniamoci a proclamare il Regno, viviamo i ruoli che Dio ci ha dato, genitori, fratelli, moglie, marito, figli, datori, dipendenti, cittadini, viviamo come Dio ci ha chiamati a fare. Membri di Chiesa. E così Dio compirà la sua opera tramite noi. Facciamo il buon combattimento per il nostro Signore. Preghiamo. Signore, ti ringrazio per la tua parola. Ti ringrazio che quando eravamo nelle tenebre ci hai chiamati a te. Ci hai chiamati dovendo però pagare la nostra condanna in Gesù Cristo. Ci hai salvato, ci hai dato lo Spirito Santo, hai dato la coscienza, ci hai dato la tua parola. E Padre, tu sai che molto spesso non abbiamo portato avanti l'incarico che tu ci hai dato. Siamo stati distratti, siamo stati pigri, siamo stati timorosi, abbiamo avuto timore degli uomini. Siamo stati presi con le nostre cose terrene, non confidando in te. Non cercando per primo il tuo regno. Padre, ti prego che possa essere un popolo che confessa il proprio peccato. Questo è il primo passo di avere una buona coscienza. Confessare ogni volta che ci mostri un peccato. Confessare senza mezzi termini. E ti ringrazio che quando confessiamo il nostro peccato, tu sei fedele e giusto da perdonarci e da purificarci, perché c'è Cristo come propiziazione. E ti prego che possano essere molto di più ben connessi insieme e dalla vigore di ogni singola parte che possiamo trarre crescita per tutta la Chiesa. Oh Padre, sì. Vogliamo essere un popolo, una luce in questo mondo di tenebre. Vogliamo proclamare Gesù Cristo. Serviti di noi, ti prego. Vogliamo essere vasi puri per questo. Grazie per il privilegio di chiamarti Padre. Grazie che sei all'opera in noi. Vogliamo combattere il buon combattimento in attesa di vedere Gesù Cristo. Vieni, oh Cristo, vieni Gesù. Nel tuo nome ti preghiamo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.